punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canelli, il punto sullo territorio. Intanto salutiamo i radioascoltatori di Radio Antenna Sud e poi chi ci seguirà in differita su Antenna Sud 2 extra canale 92. Verso le elezioni amministrative in studio l'avvocato Luigi Vitali, senatore, onorevole, già deputato. Ma io voglio, prima di entrare sul tema verso le amministrative, parlare così in generale, e mi riferisco a un posto che è stato fatto il 25 settembre. Dice: il centrodestra vince in uno dei momenti più difficili della storia del nostro paese. Forza Italia, leggo testualmente quello che ha scritto, resta determinante grazie esclusivamente a Silvio Berlusconi, che da solo con pochissimi altri raggiunge un risultato impensabile sino alla vigilia del voto. E poi aggiunge: nessuno si prenda meriti che non ha e faccia piuttosto autocritica. Queste appunto le prime dichiarazioni a caldo. Vitali.
Buonasera direttore, grazie dell'invito.
Era da tempo che non venivi nel nostro
Buonasera
studio.
Buonasera ai radioascoltatori. Sì, è stata una riflessione, perché ho visto e ho letto dopo il risultato elettorale dichiarazioni trionfanti che si attribuivano successi eclatanti anche a Francavilla, e quindi voglio precisare che quel consenso era un consenso che al 99% era stato messo insieme dal presidente Berlusconi, che nonostante non avesse girato l'Italia come avrebbe voluto, nonostante ha fatto soltanto delle apparizioni televisive, è riuscito a portare Forza Italia, cioè a far resistere Forza Italia all'8%, perché Forza Italia dalle migliori proiezioni era data intorno al 5-6%, e quindi ho voluto dire: non vi montate la testa. Così torniamo anche all'argomento per il quale sono stato invitato: non vi montate la testa, che quei voti presi alle politiche non corrispondono assolutamente ai voti delle amministrative.
Ecco, questo vale anche sì per Forza Italia, ma anche per Fratelli d'Italia, voglio dire.
No, vale per tutti, perché insomma io ho fatto liste per un sacco di anni. Le elezioni amministrative sono diverse dalle elezioni politiche, anche se un risultato nazionale positivo ti dà una maggiore forza e una maggiore spinta per poter far scendere in campo, diciamo, persone che non lo avrebbero fatto. Però quando si vota le amministrative si vota il candidato alla lista, e soprattutto si vota il candidato sindaco, e alle politiche si vota il leader nazionale, quindi sono due cose completamente diverse.
Allora, parlando invece dell'esperienza parlamentare, qualche settimana prima, sempre con un posto, hai parlato della commissione bicamerale antimafia, parlando del fatto che la relazione conclusiva del presidente Nicola Morra è stata sonoramente bocciata, a dimostrazione di quanto parziale sia stata la sua gestione. Anche qui ha avuto da ridire.
Ma io ho avuto un rapporto iniziale col presidente Morra improntato alla massima correttezza. Poi a un certo punto lui, senza nessuna plausibile motivazione, ha preso una strada che non era assolutamente condivisibile, ma non soltanto da me. Infatti non è che l'ho bocciata soltanto io la sua relazione, è stata bocciata dalla maggioranza, anche dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, perché ha gestito la commissione antimafia a titolo personale, quasi che lui fosse il censore, fosse il titolato a dire quello che era giusto e che era sbagliato, si presentava nei processi, dava patenti di legalità e di antimafia, cioè proprio sembrava impazzito da questo punto di vista. E credo che sia stata una delle peggiori presidenze degli ultimi 30 anni.
Ecco, dell'esperienza parlamentare, che cosa, voglio dire, ha visto di positivo e cosa di negativo per quanto le riguarda?
Ma io questi 4 anni e mezzo ho avuto una posizione molto critica nei confronti di Forza Italia in generale, l'ho anche detto pubblicamente, diciamo, più volte ho criticato.
Anche che lei è amico di Berlusconi.
Sì, ma io non ce l'avevo con Berlusconi, anche se poi Berlusconi alle volte dice di subirle le cose, ma le accetta in buona sostanza. Io ho criticato aspramente la direzione del partito, cioè ho criticato aspramente la guida dell'onorevole Tajani a livello nazionale, e quindi a scendere tutte le derivazioni, quindi anche in Puglia la binata Dattis Damiani non è stata una binata che ha portato fortuna. Poi oggi loro si trovano ad aver fatto il 12% e rispetto alla media nazionale dell'8 e rispetto ad alcune regioni dove Forza Italia ha preso il 4, il 5%, sembra che abbiano vinto. Però voglio ricordare che nel 2018 Forza Italia era al 20%. Quindi ho avuto una posizione critica, sono rimasto nel gruppo di Forza Italia, anche se ho partecipato alla nascita del movimento Cambiamo di Giovanni Toti, che però poi ha perso nel tempo la spinta propulsiva. Sono rimasto nel gruppo di Forza Italia anche come vicepresidente del gruppo e come capogruppo in commissione antimafia, in commissione affari costituzionali, per un forte rapporto personale che mi legava alla senatrice Bernini, attualmente ministro della cultura e della ricerca, e anche per una sorta di simpatia col presidente Berlusconi, perché poi il presidente Berlusconi appartiene a quella categoria di personaggi che te ne possono fare 1001, ma hanno quella simpatia, hanno quella empatia per la quale tu riesci a passare su tutto e a perdonare tutto.
Allora, parliamo del governo. Giorgia Meloni dice dobbiamo ridare speranze e certezze a milioni di cittadini. Questo sarà il governo di tutti gli italiani. Lavoreremo per difendere i diritti di ciascuno e affinché, voglio dire, ci sia, dobbiamo restituire orgoglio, forza, ma anche visione alla nostra nazione. Ecco, non come giudica Meloni, per carità, ma ecco, la sua impressione su questo.
Allora, momento. Io voglio dire subito una cosa. Io non ho condiviso l'atteggiamento di Forza Italia e della Lega, ma soprattutto di Forza Italia, quando ha deciso di far cadere il presidente Draghi, anche se per la verità Draghi forse aveva già deciso di mollare il giorno dopo la sua mancata ascesa alla presidenza della Repubblica. Ma io sono stato critico, ho obbedito alle direttive, ma sono stato critico e l'ho detto anche nelle assemblee, perché l'Italia si avvicinava a un periodo terribile, minacciato da una guerra sempre più pervicace e sempre più minacciosa anche nei confronti dell'Occidente, che ha portato come conseguenza una crisi energetica inimmaginabile, con bollette alle stelle che a novembre e a dicembre, in assenza di robusti interventi e provvedimenti, faranno chiudere molte aziende e faranno sì che il cittadino dovrà decidere se pagare le bollette o mettere il piatto a tavola. E quindi ritenevo che Draghi avesse ancora da dare un contributo al paese, soprattutto per i suoi rapporti con l'Europa, per tirarlo fuori da questo tunnel. Purtroppo è prevalsa l'impostazione dell'onorevole Meloni, che ha fatto opposizione per tutti questi anni, che minacciava di far saltare il centrodestra. Tutti i sondaggi davano il centrodestra vincente, è cosa che poi si è verificata, però diciamo, vincere è difficile, però governare lo ancora di più. Detto ciò, l'onorevole Meloni, il presidente Meloni, è sicuramente una persona in gamba, lo ha dimostrato nei suoi interventi alla Camera e al Senato in occasione del dibattito sulla fiducia. È una persona che viene diciamo dalla strada, cioè non è stata lì per caso, ha fatto
militanza, voglio dire.
Esatto, io quando dico dalla strada dico questo, esatto. Ha fatto militanza, ha fatto attivismo.
Oggi quello che manca anche a livello locale.
Non esiste a livello locale, a livello regionale non esiste, però ha uno scenario che farebbe tremare i polsi a qualunque personaggio. Voglio sottolineare che non a caso non è stata in grado di avere nessuna personalità che abbia dato la disponibilità a prendersi il Ministero dell'Economia. Questo sta a dimostrare come sia la situazione complicata. Ci auguriamo che possa esserci un cambio di tendenza e che quindi si possa veramente uscire da questo brutto periodo.
Allora, i social, qualcuno ha commentato anche quello che è avvenuto, no? Nella prima uscita. Berlusconi ha detto di aver voluto dare un segnale perché non ha apprezzato il veto imposto su Licia Ronzulli, per la quale lui avrebbe voluto un ministero. La mossa però ha indebolito il partito e ha dato l'immagine di una maggioranza spaccata.
Purtroppo c'è stato il rischio che...
Ma poi ci sono giornalisti che inquadrano.
No, no, ma dico, ma purtroppo c'è stato il rischio che per beghe interne a Forza Italia ne patisse la nascita del governo. Questa è una cosa assolutamente negativa. Però, come sempre dice Berlusconi, come sempre ha dimostrato, lui sa essere concavo e convesso, e quindi nel momento in cui si pensava che si potesse arrivare ad una rottura clamorosa, e poi è ritornato sui suoi passi e ha fatto nascere questo governo.
Allora, la Puglia ha la sua rappresentanza all'interno del governo, Fitto in primis.
La Puglia credo che forse è la prima volta che io possa ricordare che ha una rappresentanza, diciamo, autorevole, perché oltre al ministro Fitto c'è il sottosegretario Mantovano, come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, che è molto importante, e ha un sottosegretario alla giustizia. Ho avuto un elenco di sottosegretari, non mi sembra di aver letto altri nomi, anche se si facevano i nomi di altri personaggi, a partire da Gemmato di Bari, a Marti di Lecce, a Dattisi di Brindisi. Mi sembra che l'unico pugliese in questa tornata di sottosegretari sia Sisto. E credo questo per la Puglia è già un buon risultato, cioè un ministro, un sottosegretario alla Presidenza, un sottosegretario alla Giustizia, credo che sia un riconoscimento importante alla Regione.
Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta con francamente ospite in studio l'avvocato Luigi Vitali, senatore uscente e quindi anche deputato. E voglio così prima di chiudere questa prima parte dedicata alla politica a livello nazionale, Vitali è stato deputato, è stato senatore, lo è ancora tuttora perché comunque sia, mi diceva nel fuori onda, che parte molto del comitato di garanzia.
Il Consiglio di Garanzia.
Il Consiglio di Garanzia.
È l'organo di appello giurisdizionale del Senato.
Esatto. Ed è stato pure sottosegretario. Quindi una bella esperienza, voglio dire, a livello parlamentare. Ma oggi è difficile stare lontano dalla politica. Oggi immagino un Vitali in pensione, anche se voglio dire esercita la professione di avvocato.
Ma la politica rimane sempre la mia passione. Chiaramente avrà nella mia vita spazi molto più ridotti rispetto a quelli che ha avuto fino ad oggi, però è inutile dire che sento ancora delle pulsazioni nei confronti della politica, anche se nel 2015, quando mi sono dimesso da consigliere comunale, ho detto pubblicamente che non ci sarebbe stata un'altra mia esperienza in seno al Consiglio Comunale, in qualunque formula parlasse.
E qui mi ricordo che Berlusconi, chi diceva ma per non lanciare la candidatura al Parlamento, dice ma hai fatto il consigliere comunale, cioè nel senso hai fatto quella palestra?
No, veramente questo lo dicevo io a Berlusconi, dico, okay. Quando devi selezionare la classe dirigente, seleziona almeno tra quelli che hanno fatto almeno il consigliere comunale, perché in Forza Italia, forse prima ancora di più di oggi, c'era gente che non aveva fatto neanche l'amministratore di condominio, si vedeva sbattuta in prima linea e molte volte con ruoli anche di governo senza alcuna esperienza e senza alcuna capacità di affrontare le problematiche. Quindi dicevo, nel 2015 mi sono dimesso da consigliere comunale e ho chiuso la mia carriera all'interno dell'assise comunale iniziata nel 1980, quindi credo di aver dato abbastanza. E quando nel 2018 sono ritornato in Parlamento, dopo esserne stato, diciamo, non espulso, non candidato ingiustamente nel 2013, quindi ho avuto la mia rivincita, ho detto che quello era il mio ultimo giro per una serie di motivi. Primo, perché avevo ormai maturato 5 legislature. Secondo, perché diciamo, la foga grillina ci avrebbe portato al taglio dei parlamentari, cosa che si è verificata. E quindi bisogna capire quando è il momento di tirarsi indietro senza aspettare di andare al tappeto, e questa insomma è una caratteristica che mi ha sempre contraddistinto. Quindi ho detto mi faccio questa mia ultima esperienza, e forse anche per questo sono stato anche più libero di manifestare le mie idee quando non erano coincidenti con quelle di Berlusconi o con quelle del centrodestra, proprio perché ero, diciamo, disincantato e disilluso, e quindi ragionavo con maggiore libertà.
Ecco, le è rimasto però questa cosa del CSM o no?
Ma guardi, mi sono rimaste tante cose, però tante altre cose mi sono arrivate. Non, diciamo, se metti sulla bilancia, la bilancia alla fine pareggia. Tra le cose che tu aspettavi di avere e quelle che hai avuto senza che te le aspettavi, dico, poi alla fine la bilancia è in assoluto equilibrio.
Va bene, c'è molta attesa anche per quello che dirà. Non so se oggi annuncerà eventualmente un candidato sindaco per il centrodestra, ma prima di arrivare al candidato sindaco, oggi, in tutta franchezza, per chi ci segue da Francavilla e anche fuori Francavilla, Curto qualche tempo fa, poche settimane fa, ha lanciato un appello, ha detto svegliate, cioè il centrodestra si deve svegliare, perché prima era un punto di riferimento. Oggi come vede il centrodestra, non dico in provincia di Brindisi, ma a Francavilla Fontana?
Boccheggiante. L'ho detto in tempo non sospetto, è un centrodestra senza anima, è un centrodestra, almeno che io sappia, che non ha neanche una sede dove riunirsi, un centrodestra che non fa politica, che in consiglio comunale non ha fatto opposizione, che non è riuscito a interpretare diciamo, il malessere che pure serpeggia nella città, perché questa amministrazione...
Ma dopo due tornate amministrative, una volta al ballottaggio, l'ultima volta neanche al ballottaggio, voglio dire uno...
No, il problema è molto semplice. Io non so quali siano le motivazioni che adduce Curto. Io a un certo punto ho pensato che era arrivato il momento, proprio nel 2015, di passare il testimone ad una nuova classe dirigente, che io avevo, diciamo, non allevato, che avevo selezionato, che avevo testato e che quindi mi sembrava pronta per raccogliere l'eredità. Purtroppo mi sbagliavo, perché quelle persone sulle quali avevo puntato, anche in maniera importante, non si sono dimostrati assolutamente all'altezza e quindi Forza Italia si è asciugata. Fratelli d'Italia forse oggi, con il successo alle elezioni, con il Presidente del Consiglio che viene da quel partito, può avere una forza attrattiva maggiore, però ripeto, per vincere le elezioni servono due cose importanti: innanzitutto un candidato sindaco credibile, non divisivo, capace, e poi delle liste forti che lo sostengano. Ora, io candidati nel centrodestra in questo momento che abbiano questi requisiti non ne vedo, le liste ancora meno, quindi si sta parlando di candidature a sindaco interne quando ancora non si è in grado di mettere sul tappeto le liste che poi devono sostenere questi candidati.
Ecco, il richiamo invece fatto al coinvolgimento delle segreterie provinciali, no? nelle elezioni amministrative è difficile che le segreterie provinciali possano intervenire ed incidere più di tanto, perché si tratta di cose prettamente locali.
Ma guarda, le segreterie provinciali non sono in grado di gestire la politica provinciale dei partiti, figuriamoci se possono gestire quella delle città. Quando siamo stati noi al vertice della politica a Francavilla, diciamo,
quando il centrodestra era forte,
cioè venivano da fuori a chiedere consigli a noi e nessuno veniva da fuori a dettarci la linea, quindi anche perché le liste le fanno i locali, non li fanno i segretari provinciali, quindi questo richiamo a far intervenire le segreterie provinciali mi sembra più un tentativo di crearsi delle coperture piuttosto che la necessità di avere un contributo da parte delle segreterie provinciali. Ammesso che le segreterie provinciali vengano a Francavilla, va bene, e dicono che il candidato è il signor Rossi, ecco, poi se ne vanno, chi fa le liste? Se non è una candidatura condivisa dalla base, chi fa le liste per il signor Rossi o per il signor Bianchi? Mettiamo il signor Bianchi, perché Rossi, c'è qualche Rossi che è veramente in odore di candidature, allora mettiamo il signor Bianchi, se no domani esce il titolo che Vitali lancia Rossi invece facciamo il signor Bianchi. Chi fa le liste?
Allora, chi fa le liste? E quindi, ma se dall'interno, perché poi anche Curto sostanzialmente boccia pure gli interni comunque, ma l'esterno, oggi la società civile è pronta? Si avvicina ai partiti, si avvicina al centrodestra?
Ma io credo che ognuno si deve assumere...
O si è perso un po' l'entusiasmo?
Sicuramente si è perso l'entusiasmo, però io credo che oggi ognuno si debba assumere le sue responsabilità. Qual è il partito a livello nazionale, ma credo anche a livello locale, con i voti avuti alle politiche, che è il leader della coalizione? Fratelli d'Italia? Allora Fratelli d'Italia ha l'onore e l'onere di individuare una candidatura che sia aggregante e che sia alternativa a questa amministrazione. Punto. Non ci sono altre strade, cioè è il consenso che detta la linea in questo percorso. E la candidatura sarà tanto più credibile quanto autorevole, quindi accettata dal resto della coalizione. Io personalmente, in tempo non sospetto, avevo detto che, apprezzate le circostanze, siccome io non sono soddisfatto di questa amministrazione...
E hai partecipato a qualche tavolo?
Lo dico, no, io ho partecipato a un tavolo soltanto dopo che mi hanno invitato più volte, perché ne hanno fatto una questione personale, devi venire. Ho sbagliato anche ad andarci, perché ho sentito cose che non avrei mai voluto sentire, da persone poi che non avevano nessun titolo per dire quelle cose. Ho fatto una mia proposta in un tempo non sospetto e ho detto: in questo momento qual è il progetto che bisogna avere? Un'aggregazione che batta l'amministrazione uscente, perché quella che ha governato è quella che a mio parere non si è dimostrata all'altezza della situazione, e quindi è quello il nostro avversario, il nostro antagonista. E per fare questa coalizione c'era bisogno di fare un richiamo alle persone capaci, trasversali della città, con un'aggregazione civica e con un candidato nuovo.
Ecco, in quei tavoli si è parlato di rinnovamento, dice fuori, metto così, Vitali, Curto, ma hanno fatto la loro storia, basta.
Esatto, sì, è stato detto esattamente questo. È stato detto questo.
Diciamo le cose poi, perché gli ascoltatori alla fine poi non capiscono.
No, è stato detto questo.
Poi parleremo dell'astensionismo.
No, è stato detto questo, peraltro, voglio dire, mettendo sullo stesso piano, con tutto il rispetto, me e Curto, dico con tutto il rispetto perché Curto ancora è nell'agone politico e quindi ha diritto di candidarsi, di fare politica, eccetera. Io invece non lo ero più, cioè ho detto: per me si finisce qui, sia a livello nazionale sia a livello locale, ma soprattutto queste pregiudiziali sono state fatte da chi non aveva titolo per farle, perché non aveva spessore politico, non aveva autorevolezza e soprattutto erano persone che avevano beneficiato di quei soggetti che oggi, secondo loro, mettevano alla porta della coalizione. Quindi, voglio dire, è una contraddizione interna.
Lasciamo per un attimo il centrodestra. Dall'altra parte abbiamo un centrosinistra che si presenterà ancora spaccato. Abbiamo De Nuzzo, che è sindaco uscente, voglio dire, c'è una coalizione, allargata ora a 5 Stelle, c'è una coalizione in campo. Dall'altra parte poi abbiamo Bruno, il Partito Democratico, ed altri movimenti civici. Tardio, che era propenso anche per un dialogo con il Partito Democratico, è venuto qui in trasmissione e ha detto: c'è qualche ombra che vuole la spaccatura all'interno del centro-sinistra perché fa comodo al potere. Detto questo.
Ma guarda, io dal 2015...
Non so se abbiamo quelle registrazioni, se la regia... Quelle registrazioni,
no, ma io dal 2015 non metto...
Perdio, quel pezzetto di registrazione, se lo riusciamo...
Dal 2015 non metto piede al comune. Quindi non so quali dinamiche ci siano all'interno. Vedo quello che fa questa amministrazione dall'esterno, ma non ho la conoscenza e non so dire...
C'è un'amministrazione che all'interno è una persona variegata.
Chiamiamola sì, così, una mix variegata.
E all'interno c'è il gruppo che fa capo a Romeolipolis, direzione Francavilla,
è un'amministrazione
e lui ha sempre detto: io ho stretto un patto col sindaco, non con la maggioranza.
È un'amministrazione piena di contraddizioni, perché è sostenuta da questo gruppo che è capitanato da una persona che si definisce sostenitore e seguace di Fitto, e quindi voglio dire di centrodestra, che ha avuto ruoli importanti all'interno di amministrazioni di centrodestra. È un'amministrazione che vede le defaillance di alcuni personaggi che l'hanno sostenuta, e non si apre un dibattito su questo. Esce un assessore, in maniera, diciamo, garbata, ma sbattendo la porta. Hai sentito qualcuno no. dell'opposizione che ha detto facciamo un dibattito perché succede? Quindi voglio dire, questa amministrazione, così come vanno le cose, potrebbe governare
ecco,
ancora.
La regia ha recuperato, perché Bruno ha ascoltato quella dichiarazione resa da Tardio. Prego la regia.
Il Partito Democratico ha dato vita dalla sua classe dirigente a 5, 6, 7 partiti. Il Partito Democratico si deve interrogare, non è compito mio, si deve interrogare per capire come mai la sua classe dirigente ha creato tanti cespugli. Ma a parte questo, io mi faccio un'altra domanda molto semplice. A Francavilla qualcheduno molto probabilmente non vuole l'unità. Sai perché? Perché la divisione è comoda a chi vuole gestire il vapore. Perché da molto tempo, da un po' di mesi a questa parte, è partita la macchina del fango. La macchina del fango nella mafia distruggeva prima di ammazzarle le persone, cioè le infangava dicendo tu sei nudo, mescato con niente. Allora la macchina del fango, che anche alcune fonti cospirative che sembrano fonti giornalistiche ma sono soltanto manipolazione della verità, sono orchestrate perché si vuole far saltare il banco dell'unità. E io lo dico con cognizione di causa e vorrei che qualcheduno mi smentisse: non si vuole l'unità perché la divisione serve al potere nascosto, mentre invece l'unità chiede un potere trasparente e democratico. Evidentemente questo potere trasparente e democratico qualcheduno non lo vuole e vuole far saltare il banco. Se qualcheduno agevolerà questo, ne diventerà complice. Noi non siamo complici, noi fino all'ultimo speriamo di fare un patto di lealtà trasparente e alla pari.
Vidali, ha ascoltato, è rimasto così.
Sì, ma
Bruno,
non ce l'ha con noi, ce l'ha. Sono messaggi cifrati tra di loro, cioè non so a chi si riferisce.
Ma si parla poi di mafia, si parla di
sì, sono tra di loro, tra loro e loro sono, no? Quindi voglio dire, sì, io mi fa piacere che adesso la mafia ha cambiato casa, no? Prima abitava dalle parti nostre, adesso abita dalle parti loro, no? Da quello che dice il consigliere Tardio. No, io voglio dire una cosa molto semplice, non sono fatti miei, come dicono a Roma, non me ne può fregare di meno, però... Una coalizione. No, ma io voglio dire, sono un osservatore. Una amministrazione che oggi si ricorda di voler fare l'alleanza col Partito Democratico, ripeto, non sono fatti miei, credo che avrebbe dovuto dare dei segnali tangibili. Allora, è uscito l'assessore del Movimento 5 Stelle. Tu, se vuoi fare l'alleanza col Partito Democratico, se io fossi stato il sindaco De Nuzzo, avrei dato l'assessore al Partito Democratico, no? L'avrei coinvolto. E invece...
Questa è la logica.
Questo dice la politica. Se tu vuoi fare un'alleanza, non puoi prendere a pugni quello che vuoi, che si deve alleare con te. Allora io avrei detto, benissimo, qui c'è un assessorato, siamo stati avversari, però adesso ci sono le condizioni, ti do l'assessorato. E non è successo. Ci sono state altre nomine che mi risulta abbia fatto questa amministrazione, che avrebbe potuto mettere a disposizione del Partito Democratico e non l'ha fatto. Quindi, voglio dire, un Partito Democratico, io non devo fare il difensore né del Partito Democratico né di questa amministrazione, faccio una valutazione da osservatore. Un Partito Democratico che ha preso calci e pugni in bocca da questa amministrazione, poi 3 mesi prima, 4 mesi prima del voto, deve essere masochista. Cioè, deve essere masochista, non mafioso, deve essere masochista. Quindi, hanno sbagliato completamente la gestione. Di contro, il Partito Democratico oggi a Francavilla è Maurizio Bruno. Cioè, voglio dire, è Maurizio Bruno, se non capisce che se vuole essere alternativo a questa amministrazione deve buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? E deve mettersi a un tavolo di persone per bene, senza simboli di partito, senza sigle politiche, che ragionino di programmi, perché qui non dobbiamo fare la finanziaria, per cui dice, sai, Forza Italia la pensa in una maniera, il Partito Democratico in un'altra, no, qui dobbiamo parlare di come far uscire da un periodo grigio questa città.
Bruno ha già detto questa città, no alla Lega, no a Fratelli d'Italia.
Sì,
no,
sì, ma lascia perdere, no, io non faccio pregiudiziali con nessuno. Okay. Io dico che quattro persone, cinque persone si mettono intorno a un tavolo, persone che hanno o hanno avuto un trascorso significativo in questa città, e dicono: noi vogliamo dare un contributo, chi diretto e chi indiretto, a questo progetto, va bene, in maniera trasversale, perché se tu mi dici sei alternativo all'amministrazione De Nuzzo, si candida Bruno, che fai? Il centrodestra è boccheggiante, si candida Bruno, voti Bruno, ma nella maniera più assoluta io non voto Bruno, non voto il Partito Democratico, non so se mi sono spiegato. Però se delle persone di buona volontà si siedono intorno a un tavolo e lanciano un progetto trasversale, trasversale, di contenuti, con una candidatura nuova, efficace, ho detto, io ho lanciato l'idea di una donna, perché insomma abbiamo avuto il primo presidente del Senato donna, il primo presidente del Consiglio donna, credo che Francavilla, che è stato sempre punto di riferimento della provincia e della regione, quando c'eravamo noi, se quello, è arrivato il momento che anche le donne siano messe nelle condizioni di esercitare un ruolo. Allora si può fare un ragionamento. Poi il giorno dopo ognuno torna a fare quello che faceva prima. Bruno torna a fare il consigliere regionale per il Partito Democratico, io torno a fare il pensionato avvocato con interessi romani per conto mio, e quell'altro va a fare quello che fa. Però mettiamo insieme una squadra che si propone come alternativa a questa amministrazione, che abbia delle idee chiare e dica in maniera precisa che cosa vuole, che cosa ci vuole, perché questa città esca dall'oblio in cui si trova. Allora, non c'è mai stata nessuna amministrazione come questa che ha potuto contare su risorse inimmaginabili, e sono state spese male o non sono state spese affatto. È una città che dopo le 23 è in balia di gruppi di ragazzi che si ubriacano, che vanno in giro a picchiare i malcapitati, senza che il sindaco, che cosa fa? Invece di chiamarsi il capitano dei carabinieri, il capitano della finanza, e insieme al comandante dei vigili organizzare un servizio, va a parlare con la famiglia del ragazzo che è stato picchiato. Cioè, ma stiamo dando veramente i numeri all'otto?
Oh, tornerò sull'argomento, linea di regia. Oh, nuovamente in diretta, le devo fare una domanda, perché prima di venire qua qualcuno dice: ma sì, ho capito, Vitali del centrodestra stava facendo qualche altra scelta, diciamo anche all'interno del Parlamento, però è innegabile che Vitali sia amico sia di Bruno sia del governatore Michele Emiliano.
Ma guardi, io il governatore Emiliano lo conosco da 40 anni, quindi voglio dire, su questo non ci piove. Con Bruno devo dire che a differenza con Bruno siamo stati sempre avversari, a Bruno io riconosco la capacità che ha avuto.
È popolare?
No. Popolare non importa, no, riconosco la capacità che abbiamo avuto noi prima di lui. Io e Uccio Curto ci siamo forgiati nei banchi del Consiglio Comunale dall'opposizione, e abbiamo lavorato, studiavamo le carte, ci impegnavamo, e così faceva Bruno. Cioè, io da sottosegretario ero consigliere comunale, lui era consigliere comunale di opposizione, martellava, studiava, è arrivato a fare il consigliere comunale, a fare il presidente della provincia, a fare il sindaco, a fare il consigliere regionale, ecco.
Il segretario anche provinciale.
A me questo tipo di personaggi piace, perché non sono personaggi inventati.
E perché questi personaggi non sono cresciuti all'interno quando stavate voi Vitali?
Perché non sono stati capaci. Perché pensavamo. Allora io faccio l'esempio, no, di una famiglia. La famiglia, no, ci sta marito, moglie, e poi ci stanno i figli. Allora, fino a che il marito e la moglie lavorano e fanno la spesa, i figli vanno bene. Quando chiaramente la natura è tale che il papà e la mamma prima o poi, e i figli poi rimangono da soli e devono fare da soli. E che se non sono stati abituati a prendersi le responsabilità, a lavorare, ad impegnarsi, quelle famiglie vanno a rotoli. È la stessa cosa nella politica. Cioè, fino a che c'è stato Vitali, e Curto, ma soprattutto Vitali, e le cose andavano bene, facevamo le liste, vincevamo, assessori, presidenze, eccetera, eccetera. E poi quando Vitali...
Curto vinceva,
non si deve offendere, perché abbiamo fatto una finale, ho vinto io. Siamo andati al ballottaggio, la sinistra non esisteva, Forza Italia contro Ushuaia, abbiamo vinto noi, quindi voglio dire, non si deve offendere, perché questi sono dati oggettivi. E quindi ci andava bene in questa maniera, no? Quando io ho pensato, dico, forse adesso c'è una classe dirigente che può, no? Mi può sollevare un po' dal lavoro, dall'impegno, sono stato incapace. Ma vedi cosa è successo in questo consiglio comunale, cioè un'opposizione latitante. Quindi, ritornando, Emiliano, un amico, lo conosco da 40 anni, lui faceva il pubblico ministero, io facevo l'avvocato, quindi ci conosciamo da tanto tempo. Bruno, a differenza di questa amministrazione, appena è stata insediata, la prima cosa che io ho fatto da senatore di centrodestra, ho portato i riti sacri della Settimana Santa di Francavilla, li ho portati in Senato e li ho fatti inaugurare dal Presidente del Senato. Quindi voglio dire, un comportamento, diciamo, istituzionale corretto nei confronti di un'amministrazione, anche se non è della mia parte politica.
E poi che è successo?
È successo che l'amministrazione non è stata altrettanto corretta nei miei confronti. Con Bruno, da quando è diventato consigliere regionale, si è instaurato un rapporto tra Roma e Bari, sempre nell'interesse del territorio, non per i fatti miei, per i fatti suoi. E quindi devo dire, la simpatia del personaggio, diciamo, che si è fatto da solo, come mi sono fatto da solo io, e come si è fatto da solo anche Curto, visto che mettiamo sempre in mezzo pure Curto, quindi la simpatia per questa ascesa tutta lavorata e tutta sudata, in uno ad una correttezza nei rapporti istituzionali, no? Io ho presentato degli emendamenti nella finanziaria per poter rimpinguare dei bilanci della protezione civile della regione, e lui ha fatto la stessa cosa per venire incontro a delle esigenze del territorio. Quindi si è creato un rapporto di collaborazione, che non significa rapporto politico, rapporto di collaborazione istituzionale. Oggi siamo a un bivio. O questo rapporto di collaborazione istituzionale si trasforma in qualcosa di diverso, ma per trasformarsi in qualcosa di diverso io mi devo togliere la giacca di Forza Italia e lui si deve togliere la giacca del Partito Democratico per Francavilla. O altrimenti ognuno continua la sua strada, lui farà la sua lista col Partito Democratico e forse andrà al ballottaggio, ma perderà. Io starò a casa mia e voterò, vedrò chi sono i candidati e voterò per il candidato che mi piace e finisce la storia, non ci sta nessun tipo di inghippo.
Lasciamo per un attimo la questione elezioni amministrative. Allora, Vitali, lei comunque è di Francavilla, vive a Francavilla, opera a Francavilla, e in questi giorni, in questi mesi si discute tanto del futuro di Via Roma. C'è chi ha proposto un referendum, Forza Italia, c'è chi invece un consiglio comunale monotematico allargato alle associazioni di categoria, al comitato che è nato. Insomma, questa Via Roma, così come è stata adesso concepita con le ferriere, con il basolato nuovo, eccetera, il sindaco non c'è al momento alcun atto ufficiale, c'è solo questa intenzione del sindaco, dice dobbiamo pedonalizzare, lì non deve passare più niente, anche il carico, il trasporto, eccetera, deve venire fuori da Via Roma e uno poi. Oggi c'è questo consiglio comunale che è stato invocato da 7 consiglieri, anche qui c'è anche il redivivo Stefano Voccoli, che è stato sempre assente in consiglio comunale, comunque ha firmato la richiesta insieme ad altri esponenti del centrodestra e del centrosinistra. Via Roma, lei come la immagina?
Allora guarda, io faccio un paragone, così si capisce come è diverso il metodo di approccio. Nel periodo in cui noi abbiamo amministrato Francavilla, io avevo posto...
Anche della Corte lo voleva chiudere Via Roma.
Sì, sì, vabbè, io sto parlando di un'altra cosa. Volevo chiudere, non l'ha chiusa. Perché non l'ha chiusa? Perché evidentemente qualcuno ha detto che non era il caso in quelle condizioni di chiudere Via Roma, no? Io avevo lanciato l'idea di chiudere Viale Lilla, va bene? Però quando si prendono delle decisioni di questo tipo, non si può dire io comando e io decido, soprattutto quando sono decisioni che hanno un impatto fondamentale importantissimo.
La interrompo un attimo, perché magari non ha seguito bene. Il sindaco ha detto: io fin quando io sono stato eletto sindaco, faccio il sindaco, mi assumo le mie responsabilità come gli alberi dell'alloggiato del Perfetto. Castello imperiale, li devo togliere, devo eliminare.
E perderà le elezioni, sono fatti suoi, cioè non è un problema. Io ti sto dicendo come cambia l'approccio. Io feci un referendum e poi si arrivò alla mediazione di chiudere Viale Lilla soltanto nei giorni festivi, va bene? Ora, chiudere via Roma dall'oggi al domani.
Ma perché sì. Per come è conformata Francavilla?
No, per come è conformata. Cioè, via Roma è una via commerciale. Allora, tu stai buttando in mezzo alla strada 20 attività.
Qualcuno si è già trasferito.
Eh?
Qualcuno si è già trasferito.
Sì, però qualcuno aveva fatto degli investimenti importanti. Hai capito? Quindi tu devi, se hai questa idea, o l'annunci e dici io, inizia la legislatura, io alla fine di questa legislatura devo chiudere via Roma. Quindi organizzatevi, perché fate in modo di trovare delle soluzioni.
In questi 5 anni.
Appena vinci le elezioni tu hai un programma e dici io devo chiudere via Roma, non lo faccio subito, mi do la possibilità di trovare delle alternative. E una volta che hai chiuso via Roma, tutto il traffico, il parcheggio, dove lo vai a fare?
In fiera, si paga di meno pure.
Sì, e poi prendi il pullman per venire a via Roma, no? Immagino le giornate invernali con la pioggia, il vento eccetera, lasci la macchina in fiera, prendi un pullman, un taxi e vai a via Roma. Non funzionano così le cose. Le cose funzionano che si può trovare una mediazione. E intanto devi interrogare la città. La città è d'accordo su questa scelta, perché una volta
intanto
che tu...
c'è qualche dubbio anche sul basolato. Regge quel basolato?
Questa è una questione tecnica che non riguarda me. Io so soltanto che ho portato 600.000 euro a suo tempo da una finanziaria per poter rifare il basolato a via Roma. Il basolato fu rifatto, poi è stato coperto col cemento.
Di Marinotti, perché c'erano degli incidenti.
D'accordo, quindi io mi ricordo soltanto questo. Quindi tu devi interloquire con la città. Vi piace questo progetto? Poi è chiaro che una decisione non accontenterà mai tutti, no? Però deve essere una decisione quantomeno...
Come il sindaco, il candidato, deve essere condivisa, le dici.
Sì, no, condivisa, poi, ma perlomeno senti e poi decidi, no? Senti tutti quanti, senti l'associazione dei commercianti, quelli che abitano lì, senti tutti, senti i partiti, e poi decidi, però hai preso una decisione, diciamo, consapevole, sai a che cosa vai incontro, ma non è che la mattina ti alzi e dici io devo chiudere qua, che si abbia, anche manco quelli per caricare possono entrare, cioè, non è un atteggiamento.
Questo è uno dei motivi di rottura di Maiola, si dice.
Non lo so qual è stato il motivo di rottura di Maiola. Quindi tu puoi chiuderla, renderla parzialmente pedonabile e dare la possibilità a questi signori di lavorare, quando c'è l'orario di chiusura la rendi pedonabile, puoi fare mille cose, ma perché
non può diventare la via Sparano di Bari?
Ma perché Francavilla non è Bari, è molto semplice, non può diventare la via Sparano perché Francavilla non è Bari, perché intorno a via Sparano ci sono 30 parcheggi garage proprio, garage, e 1000 posti macchina in giro. Qui non ci sono garage e per poter parcheggiare devi andare alla fiera. Cioè, voglio dire, è inutile che tu ti metti un vestito che non ti calza, no? Devi fare una cosa che sia proporzionata alla...
Allora, Vitali, da una parte via Roma, il futuro lì, l'amministrazione comunale ha deciso, ma non c'è nessun atto, tra l'altro i lavori non si sa quando termineranno, i lavori, ma parlo dei lavori completo di via Roma, insomma, anche nel tratto dalla piazza, dal tratto di via Roma fino a Piazza Dante, quel tratto lì. Dall'altra parte però, in questi anni, nulla si è fatto per via Rilla, non perché ci abita lei, ma via Rilla è morta la sera. Vuoi la movida che si è spostata, vuoi Giovani, vuoi quello che vuoi, tranne il passeggio domenicale la mattina, ma per il resto...
Ma questo lo dobbiamo dire all'amministrazione, non mica a me. Io ci abito, devo dire che
se dopo, ad ammirare gli alberi,
devo dire che dopo tanti anni mi hanno asfaltato la strada via Montessori, d'accordo? Beh, quindi voglio dire, mi hanno fatto un regalo a me e a quelli che abitano su quella strada. Tra poco aprirà un ristorante fantasmagorico di fronte casa, quindi si rianimerà via Rilla. Sicuramente quelli che avevano locali vuoti, sfitti, adesso li fitteranno perché diciamo, si sposteranno tutti da via Roma a via Lilla, e quindi sì.
E che cosa dovrebbe fare una amministrazione comunale per incentivare il commercio, per creare iniziative collaterali, insomma, per movimentare una zona?
Ma intanto
che non basta mettere una fioriera.
Intanto,
no,
intanto ci sono delle attività commerciali, ci sono 1, 2, 3, sono tre bar importanti, quindi non è vero che francamente i Viale Lilla langue, perché la sera, diciamo, questi tre locali lavorano. Quindi bisognerebbe attrezzare la villa. Bisognerebbe attrezzare la villa, tenerla aperta, illuminata, manutenuta. Cioè, questo deve fare un'amministrazione. Cioè, deve creare dei punti di riferimento. Perché una famiglia la sera, ancorché non sia sabato o domenica, deve venire sul viale, no? E non vuole sedersi al bar a consumare una consumazione? Perché va in villa. Addirittura io in villa ci porto il cane, no? In una di queste uscite a mia moglie
abbiamo dato dei nomi alla villa, adesso ai viali,
sì, l'abbiamo nominata, e i vigili dicono: no, i cani qua non possono venire, cioè i cani nella villa non possono venire. E chiaramente qualcuno ha detto: scusate, qui ci sono i raccoglitori degli escrementi dei cani, come che non possono venire i cani? Cioè, che fa uno, fa fare i bisogni del cane fuori, poi viene in villa a portare la solta, cioè, voglio dire. Cioè, non c'è proprio una filosofia. Cioè e poi le cose si fanno. No, prendiamo la villa. Allora, portiamo avanti il discorso della villa finché non l'abbiamo finito. Poi passiamo a Via Roma, poi passiamo agli alberi, poi passiamo alla 167, che è diventata una
Vi sta qualificando un quartiere.
No, il quartiere l'abbiamo qualificato noi. Adesso lo stanno squalificando quel quartiere. Ah. Noi l'abbiamo qualificato e abbiamo portato i soldini, come abbiamo portato i soldini dal centro storico, 5 milioni di euro, come abbiamo portato i soldini per il castello, 5 milioni.
Ma hanno terminato il palazzetto.
5 milioni di euro, certo, hanno terminato il palazzetto che già stava lì, hanno dovuto fare qualche ritocco per poter far quadrare i conti. Quindi voglio dire...
Sei d'accordo con la gestione anche lì data a privati del palazzetto, o doveva essere una gestione comunale?
No, forse la gestione comunale non era in grado di sopportare i costi. Però mi arrivano notizie che le procedure utilizzate per l'assegnazione non siano state procedure del tutto trasparenti.
Sotto osservazione.
Tanto è vero che c'è un'indagine, una valutazione, un approfondimento dell'ANAC. E poi la cosa che onestamente non si può vedere, no? Cioè, noi abbiamo a Francavilla il professore Camarda,
pare di Camarda,
che è, diciamo, la storia del basket.
Ho capito, no? Ma Domenico Attanasi dice: non abbiamo... Sono stati gli uffici a fare la lettera.
Ma vabbè, lettera. Dai, a Domenico Attanasi, queste barzellette le andasse a raccontare a Striscia la Notizia. Non,
e quindi? Uffici.
Quindi voglio dire, ci sono metodi, ci sono modi, ci sono anche possibilità di coinvolgimento. Ci sai, questa è una istituzione per noi. Se tu gli levi la chiave del palazzetto, che poi non è che ci andava a fare i festini nel palazzetto, però sai, avere la chiave del palazzetto, lui che è stato il fondatore, l'ideatore, il sostenitore, eccetera,
sul cemento,
eccetera,
in fiera, voglio dire,
è come se gli hanno strappato il cuore, mi sono spiegato. Quindi anche in queste cose è un'amministrazione che non ha cervello, è un'amministrazione che non ha garbo, è un'amministrazione che non ha modo di comportarsi, come ti devo dire, cioè, non si fanno queste cose.
Allora, siamo alla fine, il futuro di Vitali, abbiamo detto, dal 2015 fuori dai banchi del Consiglio Comunale, ha deciso, quindi non è più nel Parlamento, però seguirà ovviamente con attenzione.
Vi sbalordirò con effetti speciali.
È questo che vogliamo.
Vi sbalordirò con effetti speciali. Ma non a Francavilla, perché Francavilla, ripeto, Francavilla è di Francavilla.
E la situazione della provincia invece, il ritorno delle province, magari come erano prima.
Ma io ho fatto una proposta di legge, credo che questo governo...
Le province così non ci possono stare.
Io ho fatto una proposta di legge per la scuola, per l'abrogazione della legge del Rio e il ritorno al vecchio sistema. Credo che questo governo ne farà una...
E così non possono stare.
No, sarà un argomento, così come io... Ecco, questo lo voglio dire perché è importante. Nelle ultime settimane della legislatura, interrogando il ministro Bianchi, io dissi: scusi ministro, no? Noi parliamo dei nostri giovani, di dare delle opportunità, però possiamo avere un ciclo di studi di secondo livello di 5 anni ed un corso universitario di 5 anni, quando negli altri paesi, prendi l'America, ci si diploma in 4 e ci si laurea in 4, quindi in 8 anni, e quindi questi nostri giovani sono, diciamo, handicappati rispetto anche negli altri paesi europei. Credo, no, lui disse: questa cosa non si può fare perché non siete tutti d'accordo. Credo che questo governo metterà mano anche, cioè, la riforma del 3+2, è stata una presa in giro, cioè è stato soltanto creare un parcheggio per buttarci dentro centinaia di migliaia di giovani, per dire ma adesso non c'è possibilità, chissà dopo. Ma voglio dire, 4 anni per un ciclo universitario mi sembra
Vitali,
più che sufficiente.
Neanche un minuto, molta gente, cioè la gente non va più a votare, neanche alle amministrative, dove è più facile avere l'amico, il parente, il cugino.
E questa è una questione culturale, perché...
Ma non soltanto a Franchina, dappertutto.
È una questione culturale, perché quando si vede che io voto Tizio, sì, che in un partito, che poi se ne va in un altro partito, che poi torna in quel partito, che poi va da quell'altra parte, che poi torna da quest'altra parte...
Dici, ma questo è un conto, ma c'è anche un senso di sfiducia, non ci stanno più le bandiere, i simboli, le sedie, voglio dire,
no. Allora, questo è uno spettacolo indecoroso. Poi c'è la situazione economica, la gente sta male. La gente sta male, dice no, che cosa, cioè il fatto di aver attaccato frontalmente il reddito di cittadinanza non è una cosa corretta. Io sono critico nei confronti del reddito di cittadinanza, però non possiamo negare che il reddito di cittadinanza ha dato sostegno a centinaia di migliaia di persone che diversamente forse avrebbero si sarebbero dati a delinquere e avrebbero fatto chissà che cosa, si sarebbero suicidate, no? Quindi va ristrutturato, va dato a chi non ha la possibilità di lavorare, va dato e tu non puoi rifiutare se ti faccio una proposta di lavoro, perché prima te ne dovevo fare tre, e tre passa una vita per avere tre posti, cioè voglio dire, non c'è posto di lavoro, figurati, devo fare tre. Quindi voglio dire, però un sostegno alle categorie diciamo meno abbienti è un sostegno che va fatto. Poi si chiama reddito di cittadinanza, reddito sociale, reddito di mantenimento, chiamalo come vuoi, se non ti piace reddito di cittadinanza, ma ci vuole.
Allora io chiudo, sicuramente più in là sarà nuovamente mio ospite, non venivi da anni in questa trasmissione, in questo salotto radiofonico. Le auguro buon lavoro nella sua attività e anche per quello che sta facendo ancora su Roma.
Per quello che sarà.
Per quello che sarà.
Grazie,
io do la linea alla regia, ringrazio chi ci ha ascoltato e l'appuntamento è fissato al prossimo venerdì.
Francamente, il punto sul territorio.